Harry fu portato a Bratislava, dove trovò un altro gruppo di esuli che erano partiti dall'India prima di loro.
Non gli hanno detto tutte le difficoltà che avrebbe incontrato, perché penso che queste difficoltà che ha incontrato lui le hanno incontrate anche quelli che l'hanno preceduto, forse per non scoraggiarlo, forse non lo so perché.
Storie di frontiere e di persone che le attraversano, in una puntata che si intitola Immigrato o Expat.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La storia che di seguito racconto non è la mia, ma di un signore indiano giunto in Italia clandestinamente. Questa è la storia di Angelo, o meglio, questo è quello che ci scrive Angelo per raccontarci la storia di una persona che lui ha conosciuto e evidentemente che gli ha raccontato tutta la sua storia. Si chiama o si fa chiamare Happy, è indiano, e in questo racconto che ci fa Angelo ci racconta passaggio per passaggio tutto quello che ha dovuto subire, tutti i chilometri che ha dovuto percorrere, le attese infinite, il freddo, l'umiliazione, le malattie, insomma cose che in realtà noi già conosciamo, ma che ogni tanto attraverso le storie, cioè che è quello che facciamo noi, no? Non facciamo cronaca, non facciamo polemica, ad esempio, perlomeno ci proviamo, ma raccontiamo storie, e questa è una testimonianza di una di queste vite, di questi viaggi che è avvenuto più di 25 anni fa, perché mi pare di capire fosse prima del 2000 quello che il viaggio che ha dovuto fare Happy per raggiungere alla fine il nostro paese. In questa puntata però abbiamo deciso di provare a raccontarvi due storie diverse che danno due punti di vista, che sono uno il nostro e uno invece quello delle persone che arrivano da noi, perché quando noi andiamo all'estero c'è un termine che ci definisce, no? Che è expat, che significa persone che sono espatriate, che è più pulito, è più elegante di immigrato, che era un modo invece in cui noi venivamo chiamati quando eravamo più poveri e andavamo in altri paesi, dalla Svizzera alla Germania fino agli Stati Uniti, insomma ovunque andassimo a vivere o a lavorare quando cercavamo una vita migliore in un altro paese che non era il nostro. Ecco, e quindi questa puntata racconta due storie, una è quella di Happy raccontata tramite la voce di Angelo e l'altra invece è quella di uno scrittore italiano che viveva in realtà, questo pezzo è di qualche anno fa, è appena tornato in Italia a vivere, è Vincenzo Latronico, che ci racconta come vivere a Berlino per moltissimi anni per lui sia stato combattere con la definizione di expat. La puntata si intitola esattamente così, Immigrato o Expat. Benvenuti. Settembre 1999, la Ludhiana, Punjab. Per mancanza di lavoro decise di venire in Occidente per poter dare una mano alla famiglia in condizioni economiche precarie. Era sposato con due figlie, Saloni, di 2 anni, e Batti, di 1. Si rivolse ad un'associazione clandestina che lo avrebbe fatto arrivare prima in Austria e poi in Italia con il treno. Diede un anticipo di 4.000 euro. Arrivato a Nuova Delhi, lo sistemarono in uno pseudo albergo per una settimana, gli procurarono un visto solo per la Russia. Prese un aereo per Mosca, pagando naturalmente il biglietto di tasca propria. Arrivato a Mosca, un trafficante lo ospitò per 2 giorni. Non poteva uscire e riceveva da mangiare solo qualche fetta di pancarré. Nel frattempo gli dicevano che da Mosca gli avrebbero fatto raggiungere l'Austria, avvisandolo altresì che se al confine veniva interrogato avrebbe dovuto dichiarare che era in viaggio per affari. Tutto ciò non è successo. Insieme ad altre 15 persone, dopo averlo privato della valigia, compresi i vestiti, lo hanno fatto salire su un pulmino dicendogli che lo portavano in Ucraina. Furono privati dei cappotti, dei maglioni e non sapevano come ripararsi per il notevole freddo. Dopo 24 ore di viaggio a digiuno e senza acqua, arrivarono a Kiev, chiusi in una camera al buio insieme ad un altro gruppo di persone. Dormivano per terra.
Si tratta di un indiano di nome Happy e ci siamo conosciuti perché è venuto ad abitare vicino a casa mia. E ho visto questa famiglia indiana, ho capito che erano un po' timidi anche, sai, non salutavano. Allora ho avuto il primo approccio, ciao, 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 ciao. Purtroppo è successo che la moglie era malata di cuore. E una notte verso le 3 mi sono sentito bussare dal figlio più piccolo, vieni, mamma sta male, mamma sta male. Io, sai, non è che sia arrivato dentro, sta poverina soffriva, abbiamo chiamato il 118, insomma mi sono un po' praticato per assisterli, perché i poverini erano completamente fuori, i bambini piangevano, il padre era al lavoro perché lavorava in un ristorante e non era ancora rientrato, insomma, e lì è iniziato un po', ci siamo un po' avvicinati nel momento in cui la moglie è stata male.
Chiusi 2 giorni e con pochissimo cibo, i trafficanti avvisarono che da lì sarebbero andati direttamente in Austria, invece furono portati in Slovacchia. In vicinanza del confine tra Ucraina e Slovacchia, l'autista fece dietro fronte, portandoli in un bosco, facendoli scendere e lasciandoli con un altro dell'organizzazione. Quest'ultimo li portò all'interno del bosco, in una stanza dove in circa 30 persone sono stati per 3 mesi, chiusi dall'esterno, senza luce né acqua. La casa era costituita da soli muri perimetrali, non c'era il pavimento, c'era la nuda terra. C'era un bagno chiuso con un lucchetto. I primi 3 giorni portarono del pan carré, la porzione spettante era di una fetta giornaliera. Ogni 10 giorni portavano un po' d'acqua e il solito pan carré. La stanza era di circa 30 metri quadri. Il nostro clandestino, dopo un mese di reclusione, chiese se fosse possibile fare un bagno. A mezzanotte lo portarono in un fiume. Happy, questo è il nome con cui si fa chiamare, toccato l'acqua che era freddissima, decise insieme agli altri viaggiatori di rinunciarci. A quel punto gli fu puntata alla testa una pistola, avvisandolo che gli avrebbero sparato se non si fosse buttato subito in acqua, cosa che naturalmente fece. I trafficanti in quella fase erano ucraini. Qualche giorno dopo lo portarono a 1 chilometro circa dal confine, facendolo nascondere in una grotta. Per passare dall'Ucraina, dove erano, alla Slovacchia, dovevano scivolare per circa 30 metri lungo un ripido pendio e chi si fosse rifiutato sarebbe stato ucciso. Alla fine del dirupo vide numerosi cadaveri, gente morta poiché ferita e che non era in grado di proseguire, e quindi lasciati lì, sul posto, a morire. Solo Happy vide 3 o 4 cadaveri, ma probabilmente ce n'erano molti di più, anche perché, essendo notte, si vedeva pochissimo. Fattosi giorno, fu obbligato insieme agli altri viaggiatori a fermarsi ad aspettare la notte successiva. La notte successiva camminarono per 8 ore in un bosco. In seguito i trafficanti con una macchina li spostavano, questo perché a piedi in quella zona c'erano delle difficoltà di cui non intuì il motivo. Poi proseguirono per circa 2 ore a piedi e per loro fortuna incapparono in un meleto dove si cibarono di mele. Con altri viaggiatori intanto erano diventati amici e tutti insieme pregavano Dio per la loro vita. Era il 25 novembre del 99. Furono poi portati in un ristorante abbandonato, dove c'era un camino che accesero per riscaldarsi un po'. Da questo luogo i trafficanti chiamarono le famiglie per ulteriori pagamenti e chi effettuava il pagamento poteva proseguire. Happy, insieme a coloro che erano a posto con i pagamenti, fu portato a Bratislava, dove trovò un altro gruppo di esuli che erano partiti dall'India prima di loro. La gente in Slovacchia era un pakistano a cui dovevano tutti rivolgersi per qualche richiesta. Furono tutti sistemati in una casa dove c'erano dei materassi a terra e una cucina. Erano circa 50 persone. Li rifornivano solo di farina e patate. La razione singola giornaliera era di una patata e di una piadina. Qui rimasero tutto il mese di dicembre. Non c'era possibilità di uscire perché erano quasi all'esterno. Avevano acqua e un bagno. Molti di loro avevano i pidocchi. Dalla partenza non ebbero mai la possibilità di mettere dei panni puliti. Il 30 dicembre, insieme ad altre 7-10 persone, partirono da Bratislava verso un piccolo lago che attraversarono in barca. Qui un agente li lasciò liberi presso il lago di Neusiedl. Arrivati sulla sponda austriaca, un'altra persona li portò a una stazione della metro di Vienna. In città si rivolsero ad altri indiani incontrati per strada, chiedendo come poter avere aiuto. Indicarono loro un'associazione dove trovarono ad aspettarli la polizia, che prese le impronte e poi li lasciò liberi. Quando chiesero le generalità, Happy diede un nome falso. Un indiano dell'associazione gli regalò qualche spicciolo per la metro, alla fine di raggiungere una chiesa indiana dove ricevette cibo e possibilità di dormire. I connazionali gli chiesero se volesse rimanere in Austria, ma Happy manifestò il desiderio di venire in Italia. Questi connazionali, tramite un'altra agenzia, gli chiesero 200.000 lire per raggiungere Brescia. Insieme ad altre 4 persone fu accompagnato al confine con l'Italia e qui, con un'altra macchina, portato nel nostro paese.
Noi, per piccoli inconvenienti, per piccole difficoltà, subito ci allarmiamo, andiamo in ansia. Sto signore ha affrontato cose che indicibili quasi. E qui lo vedo tranquillo, sereno, una persona pacifica. Diciamo che quando io sono in crisi, pensare a lui mi aiuta a superarla. Le difficoltà, le piccole difficoltà che poi sai, noi essendo nati, vivendo, essendo italiani, le difficoltà quali possono essere se non hai dei grossi problemi? È routine.
Il viaggio gli era stato pagato da un cugino residente a Brescia. Qui un connazionale gli pagò il biglietto del treno per raggiungere Bari, dove fu ospite di un altro indiano. Ma quando il padrone di casa si accorse che stava male, lo accompagnò da un dottore e, diagnosticata la scabbia, lo cacciò via. A quel punto raggiunse Latina, presso un altro indiano che lo fece curare e guarire. Dopo una decina di giorni, con i soldi dategli da alcuni indiani, raggiunse Catania. Frattanto si era fatto maggio. A Catania, tramite altri indiani, trovò un lavoro in un autolavaggio e un posto letto. Qui lavorò 20 giorni, ma gli pagarono una sola settimana e con soldi falsi, naturalmente a sua insaputa. Decise di spostarsi a Reggio Calabria, dove aveva dei parenti. Arrivato alla stazione, all'atto di pagare il biglietto, l'addetto gli disse che i soldi con cui era stato pagato erano falsi. Il ferroviere chiamò la polizia, ma il nostro Happy scappò salendo su un treno per Messina. A Reggio trovò un lavoro da lavapiatti in un ristorante e dopo lo misero a collaborare in cucina. All'inizio percepiva 500.000 lire, poi 1.000.000. Nel frattempo si aprirono i flussi migratori e con l'aiuto del titolare del ristorante ebbe il permesso di soggiorno. Nel 2003 tornò in India portando con sé tutti i risparmi accumulati. Provò a trovare a Verona un lavoro migliore, ma non fu possibile, così decise di rimanere a Reggio Calabria. Nel 2007 portò la famiglia in Italia, moglie e 3 figli. Nel 2009 tornò in India per il matrimonio di suo fratello. Contattato per telefono, il datore di lavoro lo invitò a tornare subito a Reggio a lavorare, ma rientrò alla data concordata precedentemente. Al ritorno, il titolare non gli confermò il lavoro. Aveva apposto firme false su una rescissione volontaria del contratto da parte di Happy. Lui denunciò il fatto e poi, dopo essere stato indennizzato con 2.000 euro, chiuse la vertenza. Oggi Happy lavora in un altro ristorante, ma la situazione non è comunque delle più felici. Loro sono i Cure, con cui chiudiamo il racconto di Angelo che ci ha raccontato la storia del suo amico Happy, e ora sentiamo qualcosa di più, vogliamo sapere un po' tutto su come sta Happy e la sua famiglia. Pronto? Ciao Angelo, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Io bene, sono reduce da un'uscita in bicicletta, per la verità.
Ah, ok, perfetto, quindi immagino che tu sia pieno di energie. E invece ci racconti come sta Happy, se ancora lo frequenti, se lo hai notizie
come
di lui?
No, come no, sì, sì. Dalla finestra vedo la sua casa, quindi siamo a 20 metri, ci separano 20 metri di strada.
Ok, che è il motivo per cui tu lo conosci così bene, giusto? Perché siete vicini di casa.
Sì, 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 sì.
Come sta?
Adesso sto lavorando. No, sta bene, sta bene. È un po' in difficoltà con questa abitazione perché non è contento, vorrebbe trovarne un'altra, però c'è un po' di, come dire, difficoltà a darla agli stranieri, ma gli indiani sono affidabilissimi.
Senti, Angelo, lui adesso è qui con tutta la famiglia, giusto? Quanti sono?
Sì, 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 sono 5 e si è portato anche il padre, 6. Okay. Che è anziano e è pensionato del, se ho capito bene, era un ex poliziotto in India.
Senti, lui è qui dal 99, giusto? Il racconto è il suo viaggio,
sì,
interminabile,
sì, sì, sì.
È del 99, sì, quindi sì, sono 25 anni che è qua.
25 anni, sì, sì. La famiglia meno.
Certo,
la famiglia si è comportata proprio col tempo.
Senti, e lui cosa ti dice dell'Italia oggi, dello stare qui? Ha voglia di tornare in India o preferisce ormai è rimasto qui e si trova bene qui?
No, si trova bene. Veramente i figli vorrebbero andare al nord, perché hanno qualche parente nel Veneto e lo invitano per avere dei lavori più sicuri, perché qui lui collabora in un ristorante.
Sì.
Però sai, si è un po' in crisi, non è che la cosa vada tanto bene, anche se è un buon ristorante, però non lavorano tanto.
Tu sei, voi vivete a Reggio Calabria, giusto?
Sì,
a Reggio Calabria. Senti, questa storia come te l'ha raccontata? Te l'ha raccontata in una volta sola o è venuta fuori in pezzi da quando vi conoscete?
No, è venuta fuori a episodi, nel senso che io avevo un po'... la cosa è nata a me, il desiderio di raccontarla. Lui no, lui voleva anche dimenticarla, e forse quando me la raccontava un giorno mi ha detto: mi fa ricordare cose che avevo messo da parte. E mi sono sentito un po' in colpa, della verità. Perché tu... le cercano di rimuoverle, credo.
Immagino, insomma, che ci sono delle cose molto dolorose, molto umilianti,
sì,
in quello che subisce dovendo fare dei viaggi come questi. Senti, ti è capitato, è capitato a te e alla tua famiglia di aiutarlo o aiutarli concretamente in alcune occasioni?
Come no? Nel Covid li abbiamo aiutati. Le abbiamo aiutati come, non voglio dirlo come le abbiamo aiutati, nel senso che mi sembra un po' indelicato. Le abbiamo aiutati, prima di tutto moralmente. C'è stato un momento che la moglie stava malissimo col cuore, e noi eravamo i suoi punti di riferimento di questa famiglia per chiamare i soccorsi, per portarla in ospedale, tanto che la moglie non vuole cambiare casa perché dice che ci sono io di fronte.
Angelo, tu cosa hai fatto nella vita? Sei in pensione?
Sì, adesso sì, sono in pensione. No, ero un funzionario delle ferrovie, non dipendente delle ferrovie.
Senti, e oltre a goderti la bici, come trascorri il tempo?
Io c'ho l'orto, poi c'ho la bici e poi faccio volontariato il pomeriggio in una sede dove facciamo il dopo scuola ai bambini delle elementari, che sono il 90% indiani. Ma italiani ne vengono due o tre.
Ma c'è una forte componente indiana, quindi di comunità indiana a Reggio Calabria?
Sì, qui, ma sai, bravissima gente. Abbiamo,
non ho dubbi.
Non ti
non
dico
dubbi.
Che abbiamo da imparare, ma sicuro.
Ma sì, insomma, reciprocamente, no, direi. Noi da loro
sì,
da noi.
Sì, sì.
Angelo,
sì,
l'ultima cosa che volevo dirti è: abbiamo raccontato una storia tempo fa che parlava del fare solidarietà, insomma, fare beneficenza come fai tu, e magari non l'hai sentita, te lo ricordo. È provato proprio scientificamente che fare del bene agli altri fa stare bene noi, quindi cioè fisicamente noi stiamo meglio facendo del bene alle altre persone. Quindi tu fai la bicicletta, fai beneficenza, fai volontariato, più di così insomma camperai 100 anni, Angelo.
No, ma la beneficenza non è che sia una grande beneficenza, è nel piccolo, non niente di esagerato.
Vabbè, comunque
nel modesto.
Va bene, Angelo, grazie davvero per la storia. Senti, immagino che Happy sappia che l'abbiamo raccontata, vero? Gliela farai sentire?
Gliela farò sentire. Bravo. Grazie.
Ciao Angelo, grazie.
Ciao.
Grazie
a te, ciao.
Loro sono gli U2 che cantano The Refugee, cioè il rifugiato. Ora la parola passa a Valeria Locati.
Le parole del nostro ascoltatore Angelo sembrano quelle di una narrazione omerica, il cui protagonista Happy sembra davvero avere a che fare con un mito quasi da Odissea. Peccato che questo Odissea sia qualcosa di assolutamente riprovevole, questi continui spostamenti, questa dovizia di particolare sulle cifre dovute a persone deprecate. Non sembrino volgere verso una crescita e verso la scoperta di sé, come è stato per Ulisse. Per Happy invece tutto è ricerca di un mondo migliore e di una speranza per il futuro, che viene costantemente distrutta e costantemente abbattuta da invece la durezza, la malvagità e anche sicuramente l'incapacità dell'essere umano di poter aiutare il suo prossimo. Dal punto di vista psicologico, l'affastellarsi di eventi traumatici come quelli raccontati da Angelo portano Happy senz'altro a chiudersi e a provare dei sentimenti di vergogna, di imbarazzo che il nostro ascoltatore infatti ci racconta. Ecco, a fronte di situazioni così faticose, così pericolose, è necessario dover appunto intervenire per non poter riuscire a sviluppare poi delle condizioni di vita che siano sane e dignitose. Quindi insomma non c'è soltanto una condizione sociale, una condizione economica, abitativa, ma anche quella della salute mentale che diventa veramente difficoltosa.
Matteo Caccia racconta.
Dopo aver raccontato la storia di Happy, cioè dopo aver raccontato tramite Angelo la storia di Happy e della sua famiglia, ora vi raccontiamo un'altra storia. La prima possiamo definirla una storia di un immigrato, cioè di una persona che arriva da un altro paese, che non è l'Italia, in questo caso dall'India, e emigra, quindi per parte nostra immigra nel nostro paese. La storia che invece vi stiamo per raccontare è la storia di un giovane italiano, come spesso accade tra le persone più giovani di questo paese, che va a cercare fortuna, anche se è un'espressione abbastanza usurata secondo me, va semplicemente a cercare una vita migliore in un altro paese. Stiamo parlando di Vincenzo Latronico, che è uno dei migliori scrittori italiani che abbiamo in questo momento in attività, ma in attività perché è vivo e lavora in mezzo a noi. Se avete voglia di leggere qualcosa di Vincenzo Latronico, vi consiglio l'ultimo suo libro, che si chiama Le Perfezioni, ma ne ha scritti molti e molto interessanti. Scrive per Internazionale, insomma è uno scrittore molto molto attivo. In questo pezzo, che noi in realtà abbiamo trovato sul Post, lui ci racconta com'è la vita di quello che viene definito un expat, perché sapete che le parole definiscono l'identità delle persone, e quindi quando noi andiamo da un'altra parte, ma siamo ricchi, non ricchi nel senso che abbiamo due Porsche, ma siamo ricchi rispetto alle persone che hanno avuto l'esperienza di Happy, ad esempio, che si è dovuto fare mesi e mesi di viaggio ammalandosi, rimanendo chiuso in una casa per mesi, o obbligato a fare il bagno in un lago ghiacciato in inverno. Ecco, a differenza di Happy, noi se andiamo a vivere in un altro posto, di solito abbiamo una casa, viaggiamo in aereo o in treno e abbiamo un lavoro, o cerchiamo un lavoro, e quindi veniamo definiti expat. Ecco, in questo racconto Vincenzo Latronico ci racconta qual è la differenza tra immigrato e expat. State con noi. Sono un cittadino italiano che vive in Germania. Agli sbarchi all'aeroporto di Berlino sono un possessore di passaporto Schengen. Per il fisco tedesco sono un cittadino di altri paesi dell'Unione Europea. Quando faccio un brunch troppo caro sulla sponda del canale Neukölln, vengo percepito come un expat. Nelle statistiche demografiche conto come immigrato. Negli articoli di giornale che parlano del mio segmento socio-economico sono un cervello in fuga. Nelle parole del mio ex vicino di casa, Sven, che possiede due cani corsi e un'auto targata 8888 ed è nazista, sono un migrante. Cosa sono? Non è una mera questione terminologica, o meglio lo è, ma come molte altre questioni terminologiche è la manifestazione superficiale di una questione che nel profondo è politica. Io aborro la parola expat, usata principalmente da statunitensi privilegiati che si trasferiscono in paesi meno cari per vivere nel lusso grazie al potere d'acquisto del dollaro, ma è il termine che uso più spesso per definire me stesso. La maggior parte di quelli che chiamiamo migranti, non tutti, affronta sacrifici immensi e spesso rischi personali significativi per vivere in un paese che possa offrire un'esistenza migliore. Convivono quotidianamente con la discriminazione e il razzismo degli altri abitanti. Per Sven, appunto, il mio ex vicino, migrante è un insulto. E spesso anche delle istituzioni. È costretta ad accettare le ordalie di una burocrazia sprezzante, dai cui capricci inappellabili dipende la sussistenza della propria famiglia. Nulla di tutto ciò descrive accuratamente la mia vita. Sì, l'esistenza che conduco in Germania mi pare migliore di quella che avrei in Italia. Certo, ogni tanto medici o burocrati sbuffano stizziti ai miei inciampi col tedesco, e una volta non mi hanno affittato una casa perché non volevano italiani. Vero, non posso votare alle elezioni politiche, ma nel complesso c'è una voragine di privilegio che separa la mia esperienza da quella di un lavoratore non specializzato che arriva in Germania dal Pakistan, dal Perù, dalla Thailandia. Definirmi, aborrendo, expat era un modo per me di rendere questo privilegio evidente. Mi sarebbe parso sfacciato, appropriativo, associare il mio capriccio piccolo borghese di vivere a Berlino a quelle difficoltà. Eppure, una recente discussione su Twitter, nata da un ottimo thread di una traduttrice il cui nickname è Adriana con 8 A finali, mi ha fatto vedere le cose da un punto di vista diverso. Adriana sostiene, ragionevolmente, che la differenza cruciale fra la mia situazione e quella che associamo alla parola migrante sia di natura istituzionale. Io posso fare cose che ad altri sono rese complicatissime. Queste cose, fa notare giustamente Adriana, non sono privilegi, ma diritti, che a me sono concessi per legge di sangue e ad altri e ad altre no. Lei fa notare che la scissione di una categoria sotto due etichette diverse, una delle quali è codificata in modo peggiorativo o tutt'altro più compassionevole, è un modo di essenzializzare una differenza che è invece contingente, cioè è frutto di una scelta politica chiara: negare diritti a certe persone. Migrante che non ha le carte in regola è criminalizzato come clandestino, ma moltissimi italiani e americani che conosco, appunto gli expat, vivono da anni senza le carte in regola, pagando le tasse in patria e tornandoci per appoggiarsi al sistema sanitario. Non mi è mai capitato, né è capitato loro, di considerarci clandestini. Solo troppo pigri per fare la coda all'anagrafe degli stranieri. Al di là di che termini si decida di usare, expat o migrante, una domanda utile potrebbe essere: quanto sarebbe peggiore la tua vita, in senso materiale, nel tuo paese d'origine? Nel mio caso, o in quello che so di Messi, o in quello di chi cerca il Golden Visa, relativamente poco. Tranne chi sfugge a una persecuzione o a una guerra, chiunque emigri lo fa perché pensa che avrebbe una vita migliore nel paese d'arrivo. Questo vale per il pescatore del Gambia che si trasferisce in Italia in cerca di lavoro, ma anche per una luminare della chirurgia che dall'ospedale di Lagos accetta una cattedra ad Harvard, o per un miliardario angolano che in Svizzera paga meno tasse. Ma notare che queste situazioni sono, per certi versi simili, oscura una differenza cruciale fra il significato di vita migliore per qualcuno che fa la fame o per qualcuno che, magari legittimamente, vuole solo qualcosa di più dal tanto che ha già. Facendo la conta dei privilegi, mi sembra che i miei mi accomunino al loro caso più di quanto il resto non me ne separi. Io ho deciso di non usare migrante per me e neanche immigrato, perché all'interno dell'Unione Europea, per come si configura oggi, l'esperienza del trasferimento è piuttosto vicina alla migrazione interna e mi sembrerebbe di intestarmi il superamento di avversità che ho avuto la fortuna di poter scampare. Non sono affatto certo, però, che questa mia resistenza dipenda dalla volontà di riconoscere il mio privilegio e non da un desiderio implicito di prendere le distanze da qualcuno che percepisco come altro. Penso che cambierò idea spesso, almeno fino al giorno in cui non deciderò di tornare in Italia o non decideremo finalmente di far sparire le frontiere. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Loro sono Simon & Garfunkel, che cantano Homeward Bound, mentre la storia che vi abbiamo raccontata l'ha scritta Vincenzo Latronico per il Post, si intitola Sono un expat o un migrante. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, che è tratta dal podcast Merce di Scambio.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare Merce di Scambio, il podcast di Teresa Potenza, che racconta la storia di Nesrin e del suo tentativo di liberare il marito che è stato rapito pagando riscatto, donando, o meglio, perdonatemi, non donando, proprio la parola sbagliata, vendendo un suo rene. La domanda però effettivamente è: così semplice organizzare un espianto o un trapianto di organi? Ovviamente no, non lo è. Però in un luogo come il Libano, con Nesrin, dove vive Nesrin, la protagonista della nostra storia seriale, si è compreso che un organo può davvero diventare una merce di scambio. In questa puntata ci sono i contributi di Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, e del criminologo Vincenzo Musacchio, che ci aiutano a capire due ambiti apparentemente distanti, ma che in questa storia si intrecciano drammaticamente, cioè quello clinico e quello criminale per il traffico degli organi umani. Oggi approfondiremo ulteriormente quali sono le misure in Italia e in Europa per contrastare il mercato nero degli organi. State con noi.
Quello che fa il CNT, così come tutte le altre autorità competenti europee, ovviamente per limitare questo fenomeno è di garantire il massimo livello di tracciabilità di tutti i trapianti che vengono fatti sul territorio nazionale, per cui oggi tutti i donatori deceduti o viventi che portano all'esecuzione di un trapianto sono tracciati uno per uno. Noi sappiamo esattamente dove si fa l'intervento, quando si fa, chi è il paziente, chi è il donatore, qual è la struttura. Nel trapianto da vivente, che è quello più a rischio da questo punto di vista, tutta la procedura deve essere autorizzata a diversi livelli e attraverso diversi step, perché c'è prima un'autorizzazione di una commissione di parte terza indipendente dall'equipe di prelievo e di trapianto, che comprende delle figure specialistiche, uno psicologo, un medico legale, un direttore del centro regionale trapianti che valuta tutto l'incartamento del donatore ricevente, verifica che non ci sia nessun tipo di transazione economica, non solo, ma anche di forzatura e di coercizione, per esempio, a livello del donatore. E poi tutta la procedura deve essere al fine autorizzata anche da un giudice, quindi insomma la procedura in Italia del trapianto da vivente è estremamente rigorosa, ma questo accade, ripeto, anche negli altri paesi europei allo stesso modo.
Torniamo adesso a Nesrin. L'operazione si farà, lei è compatibile, ma a questo punto c'è la questione dei soldi. I rapitori hanno chiesto un riscatto di $100,000, ma Nesrin si ritrova con meno della metà.
Io avevo $35,000, la mia amica me ne ha dati 5,000 e io ne ho recuperati altri 5,000, quindi ne ho dati 45,000. I rapitori li hanno accettati perché hanno capito che non ne avrei recuperati di più. Mi hanno telefonato. Lo scambio doveva avvenire all'aperto. I soldi li hanno portati degli amici. Hanno preso i soldi e soltanto dopo hanno liberato Rani.
E così avviene lo scambio. Nesrin non può andare personalmente ad abbracciare Rami, a stringerlo subito fra le sue braccia, perché dall'operazione non si è ancora ripresa. Lo aspetta insieme ai figli a casa dell'amica che l'ha ospitata dopo l'operazione e che le ha anche tenuto i bambini nei giorni in cui era in ospedale.
Quando Rami è uscito, ha cominciato a fare dei piccoli lavori a giornata e con i soldi che gli davano, insieme a quelli che mi ha mandato la mia famiglia, sono riuscita a pagare alcune medicine.
Nesrin, come ti ho anticipato, non si è rimessa del tutto dopo l'espianto. La sua salute è così compromessa che non riesce neppure a dedicarsi a piccoli lavori. Ora che i soldi ottenuti dalla vendita del suo rene sono serviti tutti a pagare il riscatto di Rami, ora che non hanno più né una casa né il negozio, il lavoro è in cima alla lista dei pensieri, ma non c'è nulla che lei possa fare. Già, non hanno più niente. Non hanno il negozio, perché il proprietario l'ha affittato a qualcun altro, dopo soltanto un mese di ritardo nel pagamento. E non hanno più neanche la casa. Venduti i mobili e con un arretrato di 2 mesi di affitto, anche qui il proprietario non ne vuole sapere di aspettare e li costringe a lasciare l'appartamento, senza possibilità di appello.
You can
Non abbiamo più niente, perché Roshan ha preso tutto, anche i nostri documenti, tutto quanto.
Per di più, Rami non sta affatto bene. Da quando è stato liberato, ha cominciato ad avere problemi soprattutto respiratori. Eppure cerca disperatamente di mettere insieme un po' di soldi, almeno per assicurare il cibo ai suoi figli. Fa quello che può, lavorando alla giornata quando si sente meglio. Ma ora che sono liberi, dove si trovano Nisreen, Rami e i loro figli?
Siamo in un campo per i rifugiati, in una casa mobile. I miei figli non vanno a scuola e abbiamo paura che ci costringano a tornare in Siria, come hanno già fatto con altri siriani. E se questo accadesse, Rami potrebbe finire in prigione. Ma insomma, va tutto bene.
Questo è un altro dramma dei cittadini siriani, così come dei cittadini di tutti i paesi in guerra. Se lasci il paese e non combatti al fianco del governo, se le condizioni di salute te lo permettono, sei considerato un disertore. Eppure Nisreen mi colpisce al cuore di nuovo con le sue parole: va tutto bene. Ma il fatto che si trovi in un campo profughi può solo peggiorare la sua situazione. Ce lo conferma Estella Carpi, docente presso la University College London ed esperta di migrazioni forzate in Medio Oriente.
Le cliniche mobili non sono state un fenomeno diffuso come avrebbe dovuto essere nelle agenzie umanitarie, e invece dovrebbe essere una priorità, soprattutto in un paese che di suo ha uno scarso welfare e una sanità pubblica molto scarsa e quasi inesistente, e con servizi che non sono assolutamente diffusi in modo capillare in questi territori fuori dalla capitale Beirut. Quindi questo è un problema ovviamente che si aggiunge anche a decenni di una sanità libanese molto scarsa e davvero debole. Per di più, nel caso appunto dei profughi siriani, solo alcuni possono accedere a dei servizi coperti in parte dalle Nazioni Unite. Solo nel caso di malattie non croniche si parla di una copertura di spese fino all'80% del servizio.
Eppure, ripete Nisreen, fa tutto bene, perché in fondo sono tutti vivi, ma basta questo per stare bene. Nisreen ha venduto il suo rene, qualcuno lo ha comprato ed è davvero rinato, ma lei? Qual è il vero prezzo che Nisreen sta pagando per liberare suo marito e continuare una vita insieme?
Lei è Shadei, che canta Immigrant, e con la sua voce suadente chiudiamo anche questa puntata, ringraziando Teresa Potenza che ci permette di raccontare la sua storia, ringraziando invece tutta la redazione di questo programma che rende questo programma possibile, cioè Anita Panizza, Federico Bernocchi che scrivono questo programma insieme a me, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche e grazie a Paulino Corleone che invece fa il sound design. Vi ricordo che su Spotify ci sono le playlist con tutte le musiche che scegliamo e che mandiamo in onda nel nostro programma e che magari mandiamo in onda per poco tempo perché il racconto è preponderante. Se avete voglia di raccontare, scusatemi, di ascoltare le nostre musiche, andate su Spotify, cercate la playlist Matteo Caccia racconta e trovate tutte le nostre canzoni, oltre ovviamente ai nostri podcast che però già ascoltate in massa. Ora linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!